File 33, pagina 197. Ciò nonostante, Zimoviak non uccise questi bambini. Feichel ricorda anche che egli prestò aiuto nel sottrarre alle iniezioni alcuni ammalati, prima di essere convinto da Claire a fare lui stesso delle iniezioni, per motivi che Feichel non riuscì a conoscere. Anche il comportamento di Stessel non fu così unilaterale come quello di Pavitsky, Mietzelav, Sieslov, Ostankovic, attesta che Stessel salvò la vita ad alcune persone, non soltanto polacchi. Egli mise sull'avviso alcuni compagni riguardo alle iniezioni e usò anche del suo potere per togliere dalla circolazione alcuni pericolosi delatori. È possibile che Pavitsky si sia diventato complice di questi assassini a causa di una sua anormale predisposizione. A questo fanno pensare le osservazioni di Adam Zakarski, il quale racconta che nei giorni in cui doveva praticare iniezioni, alla mattina Pavitsky era visibilmente inquieto. Dopo le uccisioni nel blocco 20 era invece tranquillo e si comportava come al solito. Egli era stato studente all'Accademia di Belle Arti e un giorno mostrò a Zakarski un quadro che aveva dipinto. Da un lago che era pieno di sangue, anziché d'acqua, emergeva la figura di Cristo con una corona di spine e il volto insanguinato. Come le spie, questi individui avevano ben poche speranze di salvarsi la vita offrendo le loro prestazioni nell'apparato omicida dell'SS. Nel corso di un'azione contro alcuni ufficiali polacchi, Stessel venne fucilato al Muro Nero nel marzo del 1943. Poco tempo prima, Stefan Boratinsky era stato rinchiuso nella stessa cella di Stessel e gli ricorda che Grabner, il capo della sezione politica, aveva chiesto due volte a Stessel se fosse disposto a entrare al suo servizio. Stessel si era limitato a rispondere negativamente con un cenno del capo. Non voleva comprarsi la vita in questo modo. Zimoviak era stato trasferito nel lager degli Zingari, dove fu ferito nell'estate del 1944. Anche un'operazione fu inutile a salvarlo. Evidentemente era stato raggiunto dalla vendetta dei suoi compagni di prigionia. Pavitsky era stato trasferito a Neuengamme perché i compagni di prigionia polacchi lo avevano costretto ad andarsene dall'ospedale con la minaccia di rendere noto il suo comportamento omosessuale. Una volta arrivato lì, i polacchi che l'avevano conosciuto ad Auschwitz gli chiedevano in continuazione se si ricordava di questo o di quello. Essi citavano nomi di persone alle quali Pavitsky Mieszkow aveva praticato un'iniezione mortale. Alla fine pare che abbia perso il controllo dei nervi, che si sia messo a correre picchiando la testa contro un muro e che abbia infine cercato la protezione del comandante del lager. Fu assegnato a un comando che aveva il compito di cercare bombe nella vicina Amburgo e qui egli morì. Soltanto Peter Welsh sopravvisse all'internamento nel lager. Oggi si trascina senza pace da un luogo all'altro della Germania. Ora pensionato, in pochi anni ha cambiato residenza almeno una mezza dozzina di volte. Le SS non solo cercarono aiutanti per le iniezioni di veleno, ma si diedero anche da fare per adibire gli internati al servizio di boia. Leo Voss riferisce di un internato ebreo di Blechhammer, dove erano rinchiusi quasi esclusivamente ebrei, il quale aveva una posizione privilegiata in qualità di bagnino. Egli doveva inoltre fungere da boia quando la direzione del lager ordinava un'impiccagione. Quando questo bagnino dovette compiere per la seconda volta a questo servizio, il condannato a morte, che già aveva il laccio al collo, gli gridò: «Che bel lavoro che ti sei cercato!» A quel punto il bagnino ebbe una crisi di nervi e, ritornato nella sua stanza, si mise a lamentarsi gemendo. Di chi è la sofferenza più grande? Quella del condannato o quella dell'internato che deve essere nel boia? Questa domanda può essere ritenuta demagogica, egoistica, in modo primitivo, persino provocatoria, ma tocca un problema la cui soluzione non è così facile come forse potrebbe sembrare a chi vede le cose dall'esterno. Il caso di Bunker Jacob lo dimostra chiaramente. Jacob Kozeczuk arrivò ad Auschwitz alla fine di gennaio del 1943 come ebreo deportato dalla Polonia orientale. Sulla rampa fu notato dalle SS per la sua altezza e per la sua corporatura straordinariamente atletica. Jacob era un boxer, secondo alcune voci allenatore del campione del mondo di box, il tedesco Max Schmeling, il quale però successivamente smentì la cosa. Grazie alle sue qualità fisiche, le SS gli assegnarono la mansione di factotum nel bunker, che prima era stata ricoperta da un tedesco e poi da un polacco. Per questa mansione una persona doveva disporre di forze al di sopra della media, in quanto non aveva soltanto il compito di provvedere alla pulizia nel bunker e di distribuire il cibo sotto la sorveglianza dell'uomo delle SS di servizio. Egli doveva anche fare da assistente al boia quando il bunker, come amava esprimersi Grabner, doveva essere spolverato. Infatti le vittime venivano allora condotte dalle celle che si trovavano nella cantina del locale dei lavabi. Lì si dovevano spogliare e sempre a due venivano poi condotte al muro nero dal factotum. A lui venivano concessi molti privilegi. Jacob abitava da solo in una cameretta nel blocco dove si trovava il bunker e aveva la possibilità di organizzarsi nel lager quel che gli piaceva. Chi avrebbe voluto trovarsi in disaccordo con uno come lui? Poteva perfino avere relazioni intime con donne. Nel bunker erano rinchiuse anche alcune donne. Dato che il comandante di blocco di servizio era spesso troppo pigro per scendere giù in cantina, Jacob chiudeva le celle da solo. Conobbi Jacob subito dopo essere arrivato nel bunker. A questo proposito scrissi nella mia relazione: devo radunare i pensieri. Primo, non ho nulla con me, cerco nelle tasche, ma in modo di non dare nell'occhio. Gli altri che sono nella cella non lo devono notare. Nella tasca della casacca c'è un biglietto dove sono indicati i numeri dei prigionieri ebrei che mi sono stati consegnati ieri da Lokmanis. Dovevo vedere se riuscivo a farli inserire in un buon commando. Adesso devo far scomparire questo foglietto, ma dove? Non voglio strapparlo e buttarlo via sotto lo sguardo degli altri. La porta si apre di nuovo. Adesso Lachmann, l'uomo della SS appartenente alla sezione politica che mi ha fatto mandare nel bunker, sta sulla porta. Vieni, e facendo a me. Lo ha già perquisito? Questa domanda è rivolta a Jacob. Sì, signore, molto a fondo. Ha soltanto un fazzoletto. Jacob sta in piedi ben ritto. Togliti le scarpe. Poi esamina bene le mie scarpe per vedere se non c'ho nascosto dentro niente. Sento i battiti del cuore. Questo va dall'altra parte, da solo. Passo di nuovo attraverso due porte a inferriata, di nuovo in un corridoio buio, e questa volta Jacob apre l'ultima porta. Una cella vuota. Sono solo. Il foglietto. Rapidamente lo tiro fuori, lo faccio a pezzettini e lo butto in un mastello dove c'è qualcosa di liquido. Jacob ha mentito a Lachman, mi ha aiutato. Se Lachman avesse guardato nelle mie tasche, sarebbe stata in pericolo non solo la mia vita, ma anche quella di coloro che portavano quei numeri. Durante il periodo in cui rimasi rinchiuso nel bunker, ebbi modo di vedere quale fosse il ruolo assegnato a Jacob nelle selezioni nel bunker. Ho così descritto la prima selezione alla quale dovetti assistere. Molti altri sono stati cacciati nel frattempo nella mia cella. La monotonia di tutti i giorni viene però interrotta. Pulire tutto, arriva la commissione, dice Jacob, al mattino presto, mentre distribuisce il caffè in tutte le celle. Chiavi, il cigolio delle porte inferriate, i passi, sono in molti, poi voci incomprensibili. Nessuno di noi osa proferir parola. Siamo tutto orecchi. Adesso sono arrivati nel nostro corridoio. Stai zitto, non si capisce niente. Qualcuno sta arrivando alla porta. In piedi, sono subito qui. Siamo in fila in piedi, io sono il primo e ho la faccia rivolta verso la porta. Adesso la chiave gira nella serratura. Posso sentir battere il mio cuore. La porta adesso è aperta. Vedo Grabner, l'Obersturmführer e vicecomandante del Lager Hoffmann, il Rapportführer, e ancora qualche viso e qualche berretto di gente che non conosco. C'è anche Jacob. Vedo tutto molto chiaramente, come in una foto molto nitida. Mi preoccupo di fare il possibile perché non si noti nella mia voce l'emozione. Ognuno dica il suo numero, grida il Rapportführer. Mi prende per il braccio e me lo torce. Internato numero 60355, dico io. Non posso evitare di pensare che suona come un numero telefonico. Di questo ho bisogno io subito, fuori. La voce viene da dietro. Io la riconosco subito. È quella di Lachman. Prima che io possa fare un movimento, vengo tirato fuori dalla fila. Quello però mettilo da parte, devo fargli un interrogatorio. Era la voce di Grabner. Ha parlato a Jacob, che ora mi ha preso per un braccio. Mi trascina fino in fondo al corridoio. Non ti succederà niente, mi sussurra. Poi mi molla un ceffone. Forse ha paura che qualcuno lo abbia visto rivolgermi la parola. Vengo portato avanti. Nell'atrio ci sono molti internati che stanno in piedi, in fila per cinque. I loro visi sono pallidi, o forse è un effetto della luce artificiale che regna qui sotto. Jacob mi spinge in un angolo buio. Non muoverti di qui. Non vedo e non sento più nulla. Resto qui in piedi per molto tempo. Passi, voci, poi di nuovo passi e voci, infine un ordine, a destra. Poi passi strascicati, una porta che si chiude, qualcuno che marcia. Da quanto tempo sono qui? Ho completamente perso la nozione del tempo. È un lungo, oscuro momento fra la vita e la morte. Jacob viene di nuovo a prendermi. Sono solo con lui. Mi conduce attraverso l'inferriata e mi fa fermare nel corridoio. Lì ci sono altri tre. Gli altri, tutti gli altri, non li ho visti da nessuna parte. Quando tornai indietro dall'interrogatorio, trovai la mia cella vuota. Nella mia relazione c'è soltanto: ma dove sono andati gli altri? Jacob richiuse la porta senza rispondere. Dopo la selezione che seguì, conoscevo ormai sia il rituale sia il ruolo che Jacob vi aveva. Nella mia relazione scrivo: quando Jacob ci distribuisce il rancio di mezzogiorno, lo guardo in faccia. Appena si accorge del mio sguardo, mi fa un cenno con il capo tristemente. Povero Jacob. Jacob, definito dallo scrivano del blocco Jan Pilecki come analfabeta, parlava uno strano miscuglio di yiddish e tedesco, polacco e russo. lo aveva osservato con tutta l'attenzione con cui un uomo in prigione osserva tutto ciò che avviene intorno a lui, dopo che un giorno mi aveva raccontato di essere stato anche in Sud America. Parlavo con lui di tanto in tanto attraverso frasi in spagnolo. In questo modo eravamo abbastanza sicuri di non avere ascoltatori indesiderati. Se volevo chiacchierare brevemente con lui quando doveva aprire le celle da solo, mi dava delle informazioni e trasmetteva notizie a prigionieri che stavano nelle altre celle. Anche molti altri hanno fatto esperienze simili con Jacob, con il pretesto che avevamo bisogno di lui per fare delle pulizie. Jacob consentì a Josef Neumann di parlare con un suo complice in un'altra cella, Simon Slezak, che era stato torturato sull'altalena, dichiarò nelle sue deposizioni. Il fatto che non sia uscito relativamente senza danno mi sembra di doverlo a Jacob, che con molta prudenza si occupò di me e mi curò, così come si era preso cura di altri torturati. Henryk Bartosiewicz fu rinchiuso per ordine della sezione politica in una cella del bunker, dove si era obbligati a rimanere in piedi e dove non poteva ricevere da bere né da mangiare, ma Jacob, insieme con Pilecki, trovò il modo di portargli aiuto. Come factotum del lager, aveva anche il compito di eseguire bastonature punitive. Thomas Goewe scrive che gli internati più esperti erano contenti quando subivano queste punizioni per mano di Jacob e non di qualche uomo dell'SS, perché, benché incutesse paura a vederlo, quando contava i 25 colpi che doveva dare a qualcuno, in realtà l'effetto dei suoi colpi era molto più debole di quello degli uomini dell'SS. Josef Herrmann conferma che quando fu condannato a ricevere 25 colpi di bastone, Jacob eseguì questa punizione in modo da renderla meno greve, tant'è vero che non gli causò lesioni gravi, ma soltanto ferite con fuoriuscita di sangue. Chissà quanti altri furono aiutati da Jacob e ormai non possono più attestarlo. Più volte Jacob dovette anche svolgere le funzioni di boia durante impiccagioni, che venivano eseguite sul piazzale dove si teneva l'appello. Una volta, mentre si doveva procedere all'impiccagione di un ebreo, la corda si ruppe. Di ciò fu incolpato Jacob, che fu temporaneamente rinchiuso in una cella del bunker. Il condannato a morte fu impiccato di nuovo. Ci sono anche giudizi negativi su Jacob, per quanto io posso vedere. Si tratta di persone che poterono osservarlo durante l'esercizio delle sue funzioni, ma non durante i suoi interventi di soccorso compiuti tacitamente. Che cosa avrebbe dovuto fare Jacob se si fosse rifiutato di compiere i servizi che gli venivano richiesti? Sarebbe stato come darsi la morte, perché era uno che portava la stella di David. Se allora Jacob mi avesse chiesto che cosa doveva fare, gli avrei senz'altro risposto che doveva rimanere al suo posto e continuare a prestare aiuto meglio che poteva. D'altra parte, anche molti autentici opportunisti si difendono così. Se si fossero rifiutati di collaborare a certi misfatti, questi sarebbero stati comunque compiuti e sarebbero stati anzi eseguiti in modo ancora più crudele. In linea generale, questa argomentazione non è valida soltanto per le persone che, come internati, si vennero a trovare in una situazione coercitiva. Chi può decidere in quali singoli casi fosse giusta e in quali sbagliata la risposta che portava ad assumersi una colpa pur di poter aiutare? Dopo la guerra, Jacob lavorò come uomo di fatica nei baracconi di un circo in Israele dove morì, un procedimento giudiziario che era stato avviato contro di lui fu sospeso dopo che pervennero molte attestazioni a suo favore. Una volta divenuto collaboratore dell'SS, un internato doveva tener conto dell'inesorabile vendetta dei compagni di prigionia non appena avesse perduto la protezione della direzione del lager. Le vendette più frequenti si avevano quando una spia, che era stata trasferita in un altro lager dove ancora non aveva prestato i suoi servizi, veniva riconosciuta. Henry Bulafco racconta di un ebreo di Marsiglia, arruolato in Francia dalla Gestapo come delatore e che al suo arrivo ad Auschwitz era stato inseguito e picchiato a morte. Ricordo ancora di un nuovo arrivato che venne rincorso senza pietà per tutto il lager dai compagni di internamento, finché alla fine si trovò a correre lungo il reticolato ad alta tensione, dove morì. Anche lui, quando era in libertà, aveva tradito diverse persone ed era stato riconosciuto. Fui molto colpito da questa caccia furiosa e senza remissione, tuttavia, come la maggioranza, trovai giusto questo atto di giustizia sommaria, data la situazione. Abraham Matuzak testimoniò come una volta un traditore venne lapidato a Monowitz con l'accordo del capo lager. Oscar Bethlen descrive come nello stesso lager il capo del comando 21, uno dei peggiori ragazzi che aveva le mani sporche del sangue di così numerosi prigionieri, venisse gettato nei liquami delle latrine dove affogò. Altri capos, che avevano anch'essi la fama di picchiatori, guardavano poi intimiditi e preoccupati quelle persone che ancora il giorno prima avevano picchiato e perseguitato. Che cosa si sarebbero dovuti aspettare? Un giorno o l'altro non sarebbe stato trovato affogato nella latrina anche qualcuno di loro? Infatti nessuno di loro pensava che il capo del comando 21 fosse caduto nella latrina per puro caso. Le SS avevano comprensione per questi atti di autogiustizia finché non ne restava vittima un loro uomo di fiducia che per loro fosse importante. Risultò senza successo un tentativo di linciaggio nei confronti del medico militare polacco Zenon Zengteller, il famigerato medico dirigente dell'ospedale maschile di Birkenau. Finché godette della protezione dei medici delle SS, la sua posizione risultò inattaccabile, ma quando i polacchi, con i numeri più vecchi, dovettero essere trasferiti in altri lager, anche Zengteller dovette lasciare Auschwitz nell'autunno del 1944. I vagoni erano ancora sulla rampa di Birkenau quando tutti i compagni di prigionia si scagliarono sull'odiato medico per picchiarlo. Zengteller ebbe però ancora la possibilità di implorare l'aiuto di un medico dell'SS che conosceva. Fu quindi sottratto all'ira dei prigionieri, allontanato dal convoglio dei trasportati, riportato nel lager e reintegrato nelle sue funzioni. È già stato illustrato come Pavis Zik venisse raggiunto dalla vendetta dei suoi compagni di prigionia a Neuengamme. Dov Paisikovic, che era stato assegnato al Sonderkommando, descrive un caso di autogiustizia con un antefatto particolare. Nell'estate del 1944 i nazisti liquidarono il ghetto di Lodz e deportarono ad Auschwitz gli ultimi occupanti. Anche il capo ebreo di questo ghetto, Rumkowski, fu portato ad Auschwitz con tutta la sua famiglia e mandato direttamente in uno dei grandi crematori. Alcuni ebrei di Lodz facevano parte del Sonderkommando che doveva lavorare in quel crematorio. nell'atrio della camera gas essi riconobbero l'odiato Rumkowski e lo picchiarono a morte. Quando gli chiesi come avessero reagito le SS a quella scena, Paisikovic rispose: «Si sono divertiti». Secondo altri, Rumkowski fu invece ucciso da un uomo dell'SS con un colpo alla nuca. Dato che però Paisikovic assicurò di essere stato testimone della scena da lui descritta, si può prestare maggior fede a lui. Chi si era venduto ai carnefici nel campo di sterminio, a parte poche eccezioni, non riuscì con questo a salvare la propria vita. Tuttavia anche uomini dotati di intelligenza cercarono di servirsi di questi mezzi per salvarsi. Nella situazione di Auschwitz troppo spesso veniva a mancare non soltanto la forza del carattere, ma anche l'intuito. Pagina 203.